Eccoci. Buongiorno e buona domenica a tutti quanti. Oggi condivideremo un po' di riflessioni, come sempre sarò molto sintetico. Vorrei che aprissimo la Bibbia sul Vangelo di Giovanni, proprio al capitolo 1. Chiedo scusa a quelli che fanno parte del nostro gruppo, alcuni concetti li ho anticipati recentemente quando ci siamo visti in occasione dell'ultimo incontro, ma li ho anticipati in modo molto sintetico e oggi invece vorrei articolare meglio quello che era il concetto che avevo portato. Il Vangelo secondo Giovanni inizia con un versetto che è molto, molto importante, molto articolato e molto profondo. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Questo versetto è un versetto molto importante. Il Vangelo di Giovanni, in tutto il suo corpo, dà vita ad una immediata sensazione di complessità, e il Vangelo di Giovanni inizia in un modo molto complesso. Questo versetto ha una valenza teologica molto importante e ha dato vita a molte riflessioni e molti approfondimenti. Come avevo condiviso, vi ricordo, ad esempio, che se voi entrate in un tempio massonico, c'è la Bibbia aperta su questo versetto. Allora, è un versetto che è un versetto complesso e teologicamente molto articolato e ci dà un input molto preciso, una sensazione molto precisa. Nel principio era la parola. Noi sappiamo che la parola si riferisce a Cristo, anche perché al versetto 14 dice espressamente: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Ma al tempo stesso proprio questa rappresentazione di Cristo con l'espressione parola, logos in greco, dà l'idea e dà alla parola stessa una valenza particolarmente importante, perché dà una sorta di rappresentazione coincidente tra parola e figura di Cristo. Quindi è assolutamente evidente il valore simbolico che assume in Giovanni proprio l'utilizzo di questa espressione. È un valore simbolico fondamentale, importantissimo, che ci dà due tipi di indicazioni. La prima indicazione è che la parola è qualcosa che appartiene alla vita cristiana, è qualcosa che è intimamente strutturato all'interno della nostra fede e del nostro modo di vivere la fede. Ma l'utilizzo di questa espressione ci dà anche un senso di complessità della nostra fede. Il cristianesimo non è una fede semplice, è una fede complessa. La parola è complessa, sa avere delle peculiarità e delle articolazioni particolarmente complesse. La nostra teologia è una teologia complessa. Così si dice, l'approccio vero al cristianesimo è un approccio che richiede un grosso sforzo intellettuale, perché necessita di studio e di approfondimento. Studio che si può condurre personalmente, se si è in grado, o se non si è in grado, si conduce attraverso chi in qualche modo può condurre nello studio. Ma la nostra fede è una fede che richiede approfondimenti e studi. Ed è una fede che richiede approfondimenti e studi rispetto ai quali anche una vita intera dedicata all'approfondimento e allo studio della parola può non bastare. Proprio per la complessità che la parola stessa presenta e rappresenta. Così ci sono persone che hanno dedicato veramente tutta la vita allo studio della parola e ci sono porzioni della parola o concetti della parola che non sono assolutamente ancora chiari e sicuramente non verranno mai chiariti, perché la mente umana non è abbastanza complessa, articolata, aperta, grande da capire fino in fondo quelli che sono i misteri della parola. Quindi diciamo che la nostra fede ha a che fare con un qualcosa di complesso, che necessita di studio e di approfondimento, che necessita di applicazione, perché è attraverso questo studio e questo approfondimento che riusciamo a enucleare quei principi biblici che devono guidare la nostra azione come singole persone, ma anche come chiesa, come gruppo. Quindi è una fede articolata e complessa. Al tempo stesso, però, bisogna fare la dovuta attenzione, perché al tempo stesso, pur nella sua complessità, ha al proprio interno una semplicità di messaggio evangelico che è sostanzialmente sbalorditiva. Allora, se noi vogliamo ragionare su questo, vediamo che da un lato la nostra fede ci richiama concetti di straordinaria articolazione e profondità, ma contemporaneamente, contestualmente, ha un nucleo di semplicità unico. Se noi volessimo andare a ragionare su questa semplicità unica del messaggio evangelico, come la potremmo rappresentare? Io mi sono chiesto questo. Io, facendo lo studio che ho portato giovedì sulla dottrina di Dio, mi sono veramente confrontato con delle argomentazioni particolarmente complesse. È stato impegnativo perché le dimensioni concettuali di molte materie sono veramente molto ampie, molto difficili da maneggiare. Così mi sono detto veramente, sì, è vero, la nostra fede è una fede articolata, complessa, al tempo stesso però è di una semplicità unica. Se volessimo andare in una sintesi estrema nel nostro modo di vivere la fede, dove andiamo a recuperare la sintesi totale di questa nostra fede? Io mi sono posto in questa ottica e devo dire sostanzialmente che una risposta l'ho trovata in alcuni passi che riguardano il cosiddetto gran comandamento. Nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca ci sono, in tutti e tre i Vangeli, viene rappresentato lo stesso episodio in cui un dottore della legge, un fariseo, chiede al Signore: ma Signore, qual è il più grande comandamento? Allora, li vorrei leggere tutti e tre, perché hanno sfaccettature diverse e sono tutti e tre molto significativi, cominciando da Matteo capitolo 22 versetto 34. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Poi, se andiamo in Luca, al capitolo 10, versetto 25, vediamo lo stesso episodio. 10:25. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ecco, in questo secondo passo, saltando Marco che è molto simile, in questo secondo passo c'è una domanda specifica, che è una domanda molto semplice: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Ed è una domanda di una semplicità unica. Cosa devo fare per? E la risposta è sostanzialmente questa: ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo. Ecco, questa, se vogliamo, possiamo dire, è la semplificazione della nostra fede e del nostro credo. E questa semplificazione la possiamo leggere alla luce poi del sacrificio di Cristo sulla croce. Qui Cristo vivente risponde a un dottore della legge che gli chiede qual è il più grande comandamento. Ma leggiamola alla luce poi del sacrificio di Cristo sulla croce per la nostra salvezza. E leggiamola alla luce di un altro versetto fondamentale, quantomeno nell'economia complessiva del Vangelo, ma anche nell'economia complessiva della mia vita. Giovanni capitolo 5 versetto 24. Chi crede, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, passa dalla morte alla vita senza essere giudicato. E questo è il versetto, è il principio di chiusura. Allora, se noi dovessimo dire, io ecco, mi sono posto in questa logica, ma la base della mia fede qual è? La base della fede è sostanzialmente questa. Il cristianesimo si riduce a questo, nella sua sintesi, nel suo nucleo principale. Ama il tuo Dio, ama il tuo prossimo, ascolta la parola, credi in colui che mi ha mandato, passerai dalla morte alla vita senza essere giudicato. E qui c'è la chiusura del cerchio. Allora, devo dire, quello che è veramente l'elemento che vorrei trasmettere questa mattina, il senso di queste riflessioni, noi abbiamo una fede molto articolata e molto complessa, ma al tempo stesso è molto semplice, semplicissima. Sono due anime diverse, ma che rappresentano un unicum strutturale, e non si può dare preferenza ad un aspetto piuttosto che all'altro. Non si può vivere quotidianamente dando rilevanza ad un aspetto piuttosto che all'altro. Sono entrambe due elementi strutturali della nostra fede che devono convivere necessariamente, perché altrimenti si fa un errore enorme di prospettiva. Quando noi leggiamo gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi, Matteo 20:16 o Matteo 5:3, beati i poveri di spirito perché di loro è il regno dei cieli, o ancora in Matteo 19:14, lasciate i bambini, non impedite che vengano a me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro, non stiamo leggendo una contraddizione con quello che dice e con la complessità di Giovanni capitolo 1 versetto 1. Non è una contraddizione, ma è una convivenza di due aspetti che devono rimanere presenti davanti a noi in modo molto chiaro e molto lucido. Perché dico questo? Per noi la parola deve avere sostanzialmente due significati e due aspetti. È come conoscenza, è come quel Cristo che è diventato carne e che è diventato luce, perché lo dice in Giovanni in modo molto, molto chiaro. Dice, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, la parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Allora, la parola, e quindi la parola come Cristo, si è fatta carne ed è luce. Ma la parola è anche per noi, è un qualcosa di importante. La parola che vive effettivamente in noi, ed è tramite noi che diventa luce, nella misura in cui riusciamo a colmarla, a riempirla, attraverso il gran comandamento che ci viene dato da Gesù. Questo vuol dire che la parola, la conoscenza, senza l'amore per Dio, senza l'amore per il prossimo, è un qualcosa di parziale, è qualcosa che non funziona. La conoscenza è qualcosa che di per sé può diventare solo un esercizio intellettuale, che pur avendo intrinseca positività, perché la conoscenza della parola è sempre positiva, non è completa nella sua capacità di azione. Se noi ci fermiamo soltanto alla conoscenza, alla soluzione biblica, al versetto giusto, ma non lo rivestiamo attraverso un concetto diverso, che è appunto un concetto di amore, di disponibilità nei confronti degli altri, di amore per il nostro Dio nei confronti degli altri, finiamo per creare qualcosa che non funziona al 100%. È come avere qualcosa che funziona solo parzialmente, una macchina a cui magari che va in moto ma non ha le ruote, un orologio che magari funziona ma non ha le lancette. C'è un qualcosa che manca, che rende inadeguata la nostra azione come singoli e a volte come Chiesa. Ecco perché vorrei evidenziare proprio questo rischio, che io vedo personalmente, lo vedo soprattutto in quest'ultimo periodo, lo vedo personale, è un vulnus che noi credenti abbiamo, è proprio quello di nella nostra quotidianità, di diventare una sorta di mestieranti, di persone che conoscono bene i versetti, conoscono le soluzioni bibliche, conoscono i principi e quindi danno contezza della loro conoscenza, ma non ci mettono quell'amore e quella pietas cristiana, che sono gli elementi che devono necessariamente convivere perché ci sia un'azione adeguata nella nostra vita, nella vita della nostra Chiesa, nella nostra Assemblea. Tutto questo poi viene a volte aggravato dal fatto che nella nostra carnalità, a volte in tutte le situazioni che si affrontano, ci trasportiamo e ci portiamo tutti quelli che sono purtroppo i nostri vizi strutturali, io dico sempre i nostri vizi genetici, un po' di orgoglio, un po' di presunzione, un po' di pregiudizio, una capacità assoluta, connaturata, naturale, di condannare gli altri e magari senza appello. Ecco, devo dire, c'è necessità di rileggere la nostra fede a livello di vita quotidiana e di individui. La nostra fede è fatta da una conoscenza che è una conoscenza necessaria, perché nella vita di un cristiano, dove non c'è studio della parola, approfondimento della parola, manca un elemento fondamentale, manca un elemento veramente strutturale. Non si può fare a meno di questo aspetto, ma non è soltanto questo aspetto, bisogna coltivare anche gli altri aspetti. E gli altri aspetti hanno, non dico pari dignità, ma addirittura dignità molto più ampia. Forse chi non ha nessuna conoscenza biblica, ma ha un grande amore per Dio e ha un grande amore per il prossimo, forse può essere in qualche modo più apprezzabile di chi ha una grande conoscenza biblica e nessuna forma di amore e nessuna forma di rispetto e di attenzione per le persone che gli stanno accanto. Ecco, quindi riflettiamo veramente su come il nostro credo, la nostra vita spirituale, la nostra fede sia una fede che ha due anime dentro di sé. Da un lato la complessità della parola, la complessità della teologia, la complessità della parola in sé considerata, ma dall'altro anche un concetto, un nucleo che è di una semplicità unica. È di una semplicità unica che a volte può essere perso lungo la strada o può essere dimenticato magari momentaneamente o nel lungo periodo. Ecco, non dimentichiamo mai questi passaggi. Questo era un po' il senso di questo messaggio. Per chiudere vorrei leggere con voi un brano dalla seconda lettera di Pietro, dove questo concetto poi viene espresso con una efficacia e con una freschezza assolutamente unica. L'apostolo Pietro sapeva bene quello che diceva, e dice delle cose molto molto precise, proprio direi di iniziare dal capitolo 1, dal versetto 1, proprio dai saluti. Simon Pietro, servo apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore. E qui c'è il primo elemento della conoscenza. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ecco, e questo passo è proprio un passo che in qualche modo rappresenta veramente in modo significativo quello che voleva essere un po' l'oggetto del messaggio questa mattina. Colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. E questo è il rischio di cui parlavo prima, proprio quello di dimenticare. È il rischio più grosso, è quello di andare avanti e di dimenticare quello che veramente è stata l'opera di Dio nella nostra vita, di perdere quella capacità di capire e non condannare a prescindere, quella capacità di amare e non puntare il dito, quella capacità di essere veramente persone che sanno trasmettere la pietas cristiana. Questo è qualcosa che io devo dire ho avuto necessità di rileggere nella mia vita, e questo è un modo con cui condividere questo percorso. E vi rileggo ancora queste parole per chiudere questo messaggio. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. E questo è un crescendo di passaggi, di stadi, che nascono dalla conoscenza, nascono dalla parola, ma nascono anche dalla capacità di fare un percorso adeguato a quello che è il nostro credo e a quella che è la nostra fede. Amen.